Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti e questa è Italiani all'estero, una rubrica che vi darà un personale punto di vista di alcuni italiani nella loro esperienza fuori dall'Italia. Chi presenta? Sono io, Dan.
Oggi andiamo in Cina. In Cina, più precisamente a Shanghai, vive Luca. Ciao Luca.
Ciao Dan, grazie per avermi invitato e per l'opportunità di parlare.
Luca, come sei arrivato in Cina?
Allora, non è stata una scelta totalmente programmata. Diciamo che io... quando mi sono iscritto all'università non avevo benissimo in chiaro cosa avrei fatto. Mi sono iscritto nello specifico alla facoltà di lingue perché avevo già in mente il lavoro dei miei sogni. E l'idea era quella di lavorare all'estero, okay. Ma non sapevo ancora dove e cosa avrei fatto. Quindi nelle pressioni anche un po'... familiari, ovviamente, non è che i miei genitori sono sempre stati molto aperti di mente, però anche mi sentivo io in dovere di prendere una decisione e scelsi le due lingue più parlate del mondo, l'inglese, e volevo sceglierne un'asiatica in realtà. Per conoscenza personale, come molti italiani, una delle culture asiatiche dell'Asia orientale più conosciuta da me, perché apprezzavo i cartoni animati, i manga, era quella giapponese. E, però, volendo fare una scelta, cioè ovviamente leggendo le cose che si dicono sulle varie facoltà che poi si rivelano non essere vere, diciamo che a livello di comparazione conoscere la lingua cinese veniva quotata in maniera superiore rispetto a quella giapponese.
Certo.
E quindi volendo unire l'utile al dilettevole, comunque sapendo per un'infarinatura che c'erano delle cose in comune tra le due culture, a partire dai caratteri che a me piacevano molto proprio esteticamente, cioè, quindi questi erano i criteri per cui, attraverso i quali mi muovevo all'università all'epoca.
Chiaro, ecco.
E quindi decisi di provare questa lingua cinese, studiare questa... quindi la mia facoltà era lingua e letterature straniere, quindi lingua e cultura e letteratura, sia inglese che cinese. E da lì, con un'infarinatura molto stereotipata rispetto alla cultura cinese, quindi quella da ristorante cinese, Chinatown, biscotto della fortuna, okay, grande muraglia, cose così, storia ovviamente, l'impero, però molto vago, sono poi, tramite l'università, mi sono messo a leggere le opere più importanti della letteratura cinese, mi sono messo a studiare la storia antica, certo, moderna, contemporanea, e questo mi ha molto colpito e personalmente mi sono trovato a ritenere la cultura cinese, con tutte le sue sfaccettature, molto importante per la storia umana.
Ok.
Essendo io interessato molto all'umanità nel suo complesso, mi sono reso conto che per capire meglio l'umanità nel suo complesso la cultura cinese deve essere approcciata.
Ho capito. Quindi ti sei laureato in triennale,
sì,
giusto? E poi hai fatto la magistrale, sei partito come...
Allora, come io dopo la triennale ho fatto un master in una business school, Bologna Business School di Bologna, quindi focalizzato più su materie economiche aziendali. Mm-hmm. Perché sentivo, perché arrivato alla fine della triennale ho detto ok, però adesso qualche cosa magari più pratica che ti aiuti a livello lavorativo potrebbe essere utile. Mi interessava ovviamente il campo e quindi mi sono iscritto e alla fine, però ecco, c'è da dire questa cosa, io quando mi sono iscritto al master non avevo ancora idea di andare a vivere in Cina, c'ero stato già due volte. Mm-hmm. e già avevo, mi ero fatto un'idea un po' diversa da quella che avevo ancora prima di andare, perché già avevo approcciato la storia del paese, certo. Ma comunque pensavo che la Cina attuale fosse in un certo modo, che riassumerei, diciamo, più quasi come la Corea del Nord, ecco.
Ok, quindi molto dittatoriale, molto restrittiva.
Molto, sì, più esatto, più oppressivo di quello che poi si è rivelato. Che non è del tutto sbagliato, ma poi ne parleremo. Sì. E no, solo per, scusa, divagato, ma alla fine, poco prima di prendere il diploma per il master, per vari motivi mi sono trovato in una situazione in cui ho detto, io ho 29 anni, adesso non ho niente che mi trattiene qui in Italia, sono single, avevo una piccola band, però si è sciolta e nel girarmi le scatole di quel momento, andavo a questo tirocinio, perché dovevo farlo per prima di finire, di prendere il diploma, ho pensato, ma perché non andare adesso? Perché se non vado adesso non vado mai più. Certo. Perché se inizio a lavorare per un'azienda e aspetto di avere più esperienza, sicuramente mi stabilizzerò in Italia, magari avrò una fidanzata in Italia, magari metteremo su famiglia, chissà, non si sa mai. Certo. E allora ho detto, adesso mai più. E quelli ho detto, bene, adesso io comincio a mandare curriculum alle aziende, no, aziende italiane, chiedendo, avete bisogno di qualcuno in Cina? Potrei essere la persona che fa al caso vostro.
E quindi poi ti ha chiamato un'azienda italiana per la Cina?
Ho trovato, mandando curriculum, da me, mi sono fatto aiutare dalla mia famiglia, dai miei amici, gli ho proprio dati, diciamo che per lo più li ho distribuiti a persone che conoscevo, quello sicuramente ha aiutato, ecco. Mm-hmm. E, perché avranno messo una buona parola.
E, ci vuole anche quello.
Sì, perché non è facile. No, l'ho avuto molta... Effettivamente un'azienda tessile della mia città mi ha chiamato per fare un colloquio e hanno detto, va bene, allora noi in realtà... abbiamo un ufficio in Cina, io mi sono molto impuntato, loro avevano bisogno di qualcuno per un ruolo specifico, però non necessariamente in Cina, però io mi sono proprio impuntato, in quel momento ero proprio con quella mentalità del non aver niente da perdere, e allora ho detto va bene, allora ascolta così, noi ti mandiamo a fare questo tra virgolette apprendistato, cioè assunto, non è stato un tirocinio, è stata proprio un'assunzione, anzi la mia prima vera assunzione. Praticamente mi hanno mandato, dovevano essere 6 mesi, sono diventati un anno, all'inizio non in pianta stabile, facevo avanti e indietro. Mm-hmm. E andavo e praticamente a Suzhou, questa città che è vicina a Shanghai. Okay. Non nella Shanghai fa provincia, è già in un'altra provincia in quella vicina a nord, si chiama Jiangsu, e sono stato al loro ufficio a Shanghai, ero un assistente, commercial operation assistant, praticamente assistente all'ufficio commerciale. Mm-hmm. E l'ufficio nella fattispecie era quello dove noi, l'azienda incontrava i fornitori cinesi e dall'Asia. Loro portavano i campioni dei tessuti e dei vestiti e noi, a seconda delle direttive che ci arrivavano dai designer, accettavamo o dicevamo no, è sbagliato, bisogna produrlo in un modo diverso. E quello era l'ufficio dove questo avveniva. Quindi io per un anno sono stato lì assistente del manager in questione, di questo ufficio, e facevo tutto quello che lui mi diceva nel supportarlo, nell'approcciare con questi fornitori. Quindi sia lavoro da impiegato, sia controllare di persona che il colore fosse quello
Da Pantone,
richiesto
mettiamola così.
dall'azienda. Esattamente, perfettamente, quello.
E quindi sei arrivato in Cina, adesso quanti anni è che sei lì?
E adesso sono quasi 4 anni, sono 3 anni e mezzo.
Va bene.
Quello è stato il primo anno.
Perfetto. Per vivere in Cina, presumo tu abbia dovuto avere un visto?
Sì.
Come
Allora,
funziona la questione dei visti?
nel momento in cui io ho cominciato a vivere in Cina in pianta stabile, quindi sono diventato residente, il che è successo con la seconda compagnia a Shanghai. Praticamente nel momento in cui sono arrivato alla fine del contratto con quella iniziale, loro mi hanno proposto di continuare, mi hanno detto in realtà non sono sicuro delle loro intenzioni, però sembrava che fossero interessati a continuare la loro collaborazione con me se io fossi andato a lavorare in un altro ufficio in altri paesi dove avevano bisogno, perché in quell'ufficio praticamente erano già coperti e io praticamente stavo lì a mio beneficio, diciamo. E siccome io volevo stare, come ho anticipato all'inizio, per me l'esperienza in Cina era molto più importante, quella in quello specifico settore. Prima della scadenza io mi sono messo a mandare curriculum ad aziende già lì, e alla fine un'azienda di Shanghai di e-commerce mi ha assunto e io mi sono trasferito definitivamente a Shanghai. E per farlo, per poter stare in Cina in pianta stabile e lavorare registrato in Cina, ho dovuto seguire tutta una procedura per fare il visto lavorativo. Il visto lavorativo richiede, tra le altre cose, allora ci sono due possibilità. Avere studiato in Cina, non so per quanti, all'università oppure in altri tipi di scuole, forse anche le scuole di lingua, non sono sicuro. Non è quello che ho seguito io. Io non ho mai studiato in Cina. E
Perfetto.
quello viene considerato come valido per accedere a un visto lavorativo, oppure bisogna aver lavorato nel settore che si andrà a ricoprire, o comunque aver svolto le mansioni, che sono la maggior parte delle mansioni richieste nel settore che si andrà a ricoprire, per almeno 2 anni. E questa cosa è una cosa che è stata implementata da quando sono arrivato io, perché prima era molto più semplice, o perlomeno così mi pare dalle testimonianze altrui. Non solo, in realtà, magari alcune leggi erano in vigore già, ma c'erano meno controlli. Un esempio: in Cina potevano insegnare l'inglese tutti quelli che lo sapevano parlare, che venivano assunti, non importa la loro nazionalità. Adesso, se non si è nativi di un paese di cultura e lingua inglese, è illegale insegnare inglese. Quindi ci sono centinaia, migliaia di russi che insegnano inglese. All'epoca lo facevano praticamente falsificando, passandosi per inglesi, dandosi nomi anglosassoni. Ma adesso non è più possibile. Adesso ci sono controlli molto più seri, eccetera. Invece questa cosa del visto è stata proprio implementata all'inizio del 2017. Quindi bisogna avere 2 anni esperienza in quel settore, e poi bisogna consegnare vari documenti che credo siano questi, magari in comune con altri, anche con altri visti di altri paesi. Io ho dovuto portare qui fisicamente la mia laurea e il mio diploma di master, ho dovuto portare e più una copia dello stesso tradotta, perché in cinese una dichiarazione firmata da un notaio che assieme a un traduttore la ha confrontata e ha firmato che la traduzione in cinese del documento corrisponde alla realtà.
Ok, quindi è una traduzione certificata, può essere così?
Esattamente, scusami, io non... È la prima e l'unica volta che ho fatto una cosa del genere. Tra l'altro c'era la possibilità di farla in inglese, ma io ho detto, sono fiscali.
È non corriamo rischi.
Legale. Esatto, quindi l'ho fatta in cinese. E poi il mio certificato penale, non mi vengono in mente i documenti, scusa.
Vabbè, non ci preoccupare, non ti preoccupare.
Sto sparando tutti a caso, però hai pratica, capito cos'è?
Di avere la fedina pulita.
Penale. La mia fedina penale, esatto, non credo sia il nome tecnico.
Non credo che tu tutti i giorni in italiano lo dica, non lo diciamo in Italia, figurati in Cina, ecco.
Sì, esatto. Comunque ho dovuto presentare anche quello e questo è stato la prima volta, poi quando... ho cambiato, adesso io sono la mia terza azienda in Cina, alla terza azienda il mio ruolo è diverso, quindi hanno, se fosse stato lo stesso ruolo, sarebbe stato relativamente più facile il passaggio. Invece, essendo un settore diverso, perché prima ero nel servizio clienti, poi sono passato alle vendite, hanno riesaminato tutti i documenti, considerando anche i lavori precedenti, avessi le qualifiche per fare quello. E una cosa che aggiungo, sono stato prolisso, ma come vedi è molto complessa. Ed è stato effettivamente molto stressante. Cioè, una delle cose più stressanti, io ero molto interessato a lavorare in Cina e a lavorarci legalmente.
Certo.
E quindi mi ci sono messo, ma è stato molto stressante. La cosa che volevo dire, che mi sono dimenticato, è che per provare che tu hai lavorato 2 anni nel settore che andrai a occupare, devi presentare delle lettere firmate del presidente barra amministratore dell'azienda, delle varie aziende, che dichiarano, io sottoscritto dell'azienda, dichiaro che Tizio ha lavorato qui e ha svolto mansioni di data, firma, timbro.
Ok.
E io l'ho dovuto fare con tutti, con almeno abbastanza dei miei passati datori di lavoro per dimostrare questa cosa, ecco. E loro ci hanno messo la faccia, ecco, perché, insomma, ovviamente dichiarazione
una garanzia.
Vera, però
chiaro,
ovviamente
chiaro.
È responsabilità. Certo. È stato pesante per me comunque anche andare da loro così a chiedere salve.
Sì, certo, no? salve, si ricorda, lavoravo con lei.
Sì, fortunatamente, dai, bene o male andavano tutti i buoni rapporti. Poi a uno mi ha fatto, che tra l'altro è stato l'ultimo, eravamo in rapporti ottima, ma all'ultimo... siccome ha scritto una cosa in un modo, allora hanno detto, guarda, secondo me come forma questo... Allora, prima di tutto, io l'ho inviata ed sono passati 2 mesi alla mia amministratrice della nuova azienda. Dopo 2 mesi mi dice, guarda, secondo me questa parte qui della lettera non è scritta bene, puoi richiedere al direttore di riscrivermi? Porca puttana! E lo sono andato a fare. E lui mi ha mezza molto, molto compostamente mangiato la faccia, perché ha detto, e io supino, sì, ha ragione, alla fine me l'ha riscritta, io volevo ammazzarla, la mia istruttrice, ma era della mia nuova azienda, ma questa persona non vedrà, non ascolterà né capirà mai cosa sto dicendo, però quelle furono diciamo le mie sensazioni del momento. Poi dopo ovviamente sì, il resto del rapporto fu buono, però insomma,
va bene.
Della parentesi, ecco.
La Cina, abbiamo parlato di visti, non visti, eccetera eccetera, non c'è bisogno di sponsor?
Allora, no, ovviamente no, questo ecco, l'ho dato per implicito. Tu non puoi fare un visto lavorativo se non hai già un'azienda che ti vuole assumere. Non so come fosse in passato, perché ad oggi continuo a leggere offerte in cui dicono serve insegnante in questa scuola nella città X, requisiti visto lavorativo, come se tu ce lo dovessi già avere.
Okay.
In realtà, no, tu lo fai con un'azienda ed in più avere due lavori è legale, perché tu puoi avere un visto, uno come straniero ovviamente. In Cina tu puoi lavorare solo per l'azienda con cui sei registrato come visto, tranne alcuni strani specifici casi che leggevo all'inizio dell'anno scorso, volevano permettere a uno straniero di avere un proprio business contemporaneamente con un lavoro in un'azienda, se questo business non era in conflitto di interesse con alcune cose e era complementare con l'azienda. Ma è stato un articolo che ho letto, non so come si sia sviluppata la cosa, se l'abbiano fatta. Ad oggi tu lavori legalmente solo con l'azienda con cui sei registrata nel visto, perché tu paghi le tasse in Cina automaticamente tramite l'azienda. L'azienda fino ai 4 anni, quindi fra un po' forse c'è un cambiamento, mi verrà comunicato, ma fino ai 4 anni tu in Cina paghi le tasse detratte automaticamente dallo stipendio che hai in proporzione alla quantità, a quanto alto è il tuo stipendio.
Certo.
E quindi se tu fai un secondo lavoro, non puoi avere due visti, perché non è possibile, perché tu hai il visto lavorativo, residenza collegato a quello. Se tu fai un secondo lavoro, sei illegale perché non paghi le tasse, se ti scoprono ti deportano. E io so di persone a cui è accaduto. Forse perché credevano, sono stati in Cina da molto più tempo di me, forse perché ai loro tempi questo non accadeva, forse c'era la legge ma non veniva applicata, e però poi è stata applicata.
Ok. Com'è stato l'impatto con la socialità cinese, col cibo cinese, dopo lo stereotipo enorme che abbiamo qua in Europa? Come sono stati gli impatti sociali principalmente?
Allora, il cibo cinese è molto migliore qui che in Italia mediamente, o penso anche in Europa, perché loro qui utilizzano delle spezie e anche un certo tipo di piatti che in Italia non utilizzano.
Che forse non avrebbero neanche mercato e non incontrerebbero neanche il gusto, forse. Che
sì. Assolutamente sì, in parte. Per esempio, io faccio questa traduzione nel senso, perché parlo in generale, come se non fosse un italiano, ecco. Certo. Nel senso, la cucina è più complessa, più ricca, e mi ha stupito perché, per esempio, perché è più saporita e perché fanno largo uso del piccante a livelli altissimi a volte, paragonabili a quelli indiani. E effettivamente non me ne sarei mai reso conto se non fossi venuto in Cina, perché in Italia questa cosa non è presente. Però ovviamente, ecco,
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. Terms and conditions, 18+. Le cose che per noi sono aliene, o perlomeno per la maggior parte degli occidentali, per me e per la maggior parte degli occidentali con cui ho avuto a che fare, lo sono. Per esempio, loro hanno come snack le zampe di gallina. Di gallina fritte, zampe di gallina... adesso non vorrei dire ingredienti sbagliati, però sono... ce ne sono vari tipi, possono essere, ne ho viste mangiate in piatti, oppure proprio come fosse un, come noi mangiamo gli arrosticini, loro mangiano le zampe di gallina dal banco dopo la scuola. È così. E poi, ecco, sì, la cucina è molto diversa dalla nostra. Usano un sacco, in Cina usano, io ho sempre pensato in Italia che la cucina fosse cinese fosse insipida, E non volevo molto andare al cinese. I miei amici ci andavano perché dicevano: di solito si spende poco. E mangi molto, però io dicevo, però non sa quasi di niente. Non andavamo a dei grandi ristoranti cinesi,
Per
poi
carità.
ovviamente ce ne sono di buoni. Però poi quando sono venuto qui è super saporita, cioè ci mettono tantissime salse, tantissime verdure, tantissime cose tutte insieme ed è per me è troppo saporita, cioè noi quando facciamo un piatto in Italia mettiamo delle guardiamo più all'equilibrio dei sapori, mentre loro più butta giù tutto, butta tutto nel piatto, più le cose buone, tra virgolette, per loro, e più ce n'è, meglio è. Io faccio sempre questo scherzo, quando prendo la forchetta e mangio da un piatto cinese X, i miei neuroni fondono, troppi sapori, io non riesco a registrare, quindi ho un blackout e dico, quindi e scherzo sempre perché voi avete i neuroni per gestire tutti questi sapori, per me sono troppi, si
No.
annullano a vicenda. Si annullano a vicenda. Sì.
Quindi uno stereotipo che avevi tu è stato completamente controvertito.
Sì.
Ok, invece la socialità, le persone della città di Shanghai o il cinese, non lo so, non posso dire il cinese medio perché mi rendo conto che sono più di 1 miliardo, quindi è molto
Vero.
diverso.
Allora, c'è da dire questa cosa che un po' giustifica la visione che poi comunque noi in parte vediamo una cosa simile anche nelle comunità cinesi italiane, che ovviamente soprattutto in quelli della nostra generazione sono italiani a tutti gli effetti. Però
Certo.
comunque è una cultura pesante, una cultura importante, come gli italiani quando vanno all'estero, insomma, se la portano dietro. E questa cosa che loro hanno, che poi è una cosa asiatica, però sicuramente loro in particolare, è la cultura della società prima dell'individuo, la cultura del bene comune, collettivo. E l'interiorizzazione del fatto che bisogna compiere dei sacrifici, perché è vergognoso mettere se stessi troppo prima del bene comune. E io sto parlando in media. Quindi, e soprattutto. Che tra virgolette è bello omologarsi, cosa che noi diremo proprio il contrario, no? Ma che no, però loro hanno, e quindi è vero che sono 1 miliardo e 300 milioni, ma non sono 1 miliardo e 300 milioni con una cultura come quella italiana, europea, no, sono 1 miliardo e 300 milioni con una cultura che rende questo 1 miliardo e 300 milioni coeso. E che si ritiene, la maggior parte ovviamente, un'unica entità, un'unica società. E questo da noi è visto come la classica frase superficiale, ma sono tutti uguali. Non è così, superficialmente sono più uguali di noi. Se poi ci vivi in mezzo a loro, o comunque se guardi un po' più con attenzione, vedi un sacco di differenze, sono assolutamente diversi. Ci sono tantissime province che sono grosse come l'Italia, ogni provincia, e le province immagina una regione, però regioni grosse come in proporzione col paese, grosse come l'Italia. È per questo motivo, anche perché ho citato questa cosa delle province, che loro, nonostante siano stati il primo paese da cui è partito, o così sembra, il Covid, essendo un territorio così grande diviso in province, loro chiudono una provincia. Questa provincia va avanti, in parte riceve delle consegne, ovviamente riceve delle consegne, eccetera, però si crea una possibilità di isolamento che noi in Italia non possiamo, perché siamo troppo ristretti come territorio. E uno stato europeo e una provincia cinese. Questo li avvantaggia da questo punto
Quindi
di vista,
l'economia non si
certamente.
può bloccare perché effettivamente con tutto questo territorio ne chiudi una parte dove c'è pericolo, mettiamola così, e
Sì.
le altre continuano a lavorare, per dire.
Con una, cioè io con una batosta economica della Madonna, cioè io a un certo punto, allora, io ho visto i miei amici cinesi e conoscenti perdere il lavoro in Shanghai, a Shanghai, e io ho detto, cavolo, qua effettivamente se i locali perdono il lavoro, io diciamo, devo cominciare a stare attento. Effettivamente io faccio una parentesi perché sono qui, ho perso il lavoro. Io ho perso il lavoro a marzo e ho trovato un nuovo lavoro prima della scadenza del mio visto a giugno.
Ok, quindi hai
E
potuto
quindi
rinnovarlo.
sì, quindi ho proprio, cioè, qua il contraccolpo economico c'è stato assolutamente. Il problema è che sono talmente grandi e talmente molto più con una mentalità collettiva rispetto a noi, e sono molto le persone, sono più vo loro vogliono di loro spontanea volontà eseguire gli ordini. È
Ok.
una cult è la cultura dell'eseguire gli ordini perché c'è una fiducia verso
Lo
la
Stato.
politica
Ok.
che da noi non esiste. Io non sto giustificando il Partito Comunista
Per
Cinese,
carità.
non lo sto neanche condannando. Io credo che sia una, come tutte le cose, non esista il bianco e il nero. Ci sono delle cose, che si possono criticare, altre no. Ovviamente io qua,
Certo.
come in generale, la libertà di parola è limitata, ma parte, ripeto, parte dalla cultura. Perché parte dalla cultura del fatto che non si critica mai nella cultura cinese l'operato di un politico o di una carica governativa da davanti,
Certo.
e questo poi, ovviamente, essendo un sistema molto che controlla tutti i cittadini, poi si sviluppa e quindi ovviamente le critiche vengono viste. Ma questo è un altro discorso. Il punto è che qui c'è una cultura del fatto del eseguire. Se qualcuno di autorevole mi dice fai questa cosa, io mi fido e la faccio. Io
Ok.
non commento quello che vedo. Non do,
Non entri nel
non
merito, ecco.
approvo o no, perché questa è la loro cultura ed è stata così da ben prima del socialismo con caratteristiche cinesi. È stata così quando c'era l'impero, diciamo, l'anima, e quando si critica la Cina bisogna fare questo ragionamento
Da fare distinguo,
che io
certo.
stesso non facevo prima di aver approfondito l'argomento.
Chiaro, è chiaro. Qualche giorno fa, mentre mi informavo per riuscire a costruire questa intervista, questa chiacchierata con te, ho letto di WeChat. Che cos'è?
Allora, WeChat apparentemente a livello di design, dal mio punto di vista, sembra la brutta copia di WhatsApp, la copia, direbbero, cinese di WhatsApp. E poi la apri, esplori le sue funzionalità e ti rendi conto che con questa app tu puoi fare qualunque cosa in Cina. È la classica app che ti fa anche il caffè. Io lavoro in questo palazzo dove al piano terra c'è questo Luckin Coffee, che è questa sorta di Starbucks cinese, famoso perché avevo letto, non so, i dettagli, avevano taroccato i numeri per sembrare, diciamo, più le vendite. Ecco, io con WeChat io posso ordinare il caffè su Luckin Coffee. Io, mentre sono seduto davanti al mio computer, io uso l'app, seleziono il caffè e le cose che voglio. Poi certo, devo, in questo caso, non so se c'è l'opzione per portarmele, in questo caso io devo scendere e andarmelo a prendere con le
Beh,
mie mani.
chiaro.
Però il caffè me lo fa, poi dopo lo devo andare a prendere. Altre app, ordini da mangiare, ormai questo è molto simile anche da noi, ovviamente. Mm-hmm. Quando eravamo, adesso in Italia ce ne sono tantissime di consegne a casa, quindi questa è quella meno che stupisce di meno. Una che ovviamente per i taxi, che anche questo in Italia noi non abbiamo un grande utilizzo di taxi, mm-hmm. ma per città grosse come quelle cinesi c'è Didi, che è questa app nella quale tu che riunisce i taxi, quindi quelli standard, poi quelli che fanno praticamente come una sorta di c'è una sorta di Uber integrato in Didi, praticamente non lo fanno di professione, mm-hmm. ma sono autisti part-time con la macchina quindi con meno, ci sono diverse categorie, mm-hmm. c'è quella più luxury, quella meno luxury, e tu paghi a seconda certo. della categoria e selezioni tutto con un'app. Puoi anche chiamare un van da 6 persone, poi un camioncino se devi per traslocare. Dipende, cioè tutto nella stessa app e tu diventi e poi ce n'è una per trovare i ristoranti o gli eventi e poi puoi pagare con quella quando io ti dico solo che quando sono tornato in Italia l'ultima volta sono uscito a prendere una birra con un mio amico. Al momento di pagare mi sono guardato e ho detto: me la puoi offrire tu la birra, perché ho lasciato il portafoglio a casa. E lui e poi è a mostrargli il QR code. No, perché vedi, ti giuro, no, è così che funziona lì. E lui va bene, dai, te la pago io questa.
Eri convinto di poter pagare con l'app anche in Italia, ma ancora
esattamente.
Non siamo ancora molto attrezzati. Guarda, forse. Sta iniziando forse.
Ti dico anche questa cosa. Non dico che sia un bene totale, è una è semplicemente così, e uno ne diventa dipendente se vive qui.
Certo.
Non esiste il contante. A volte io, per vari motivi, magari qualcuno mi chiede di cambiare il contante, oppure, no, strano, non si ha proprio motivi per trovare il contante. Vai in un posto, provi a pagare il contante e gli impiegati vanno in crisi.
Okay.
Parlano tra di loro, uno va sul retro, aprono sacchetti di banconote. Cioè, è una cosa, e qui io credo che sia l'obiettivo, uno degli obiettivi del governo cinese, perché comunque loro, del governo e dello stesso popolo, il controllo è una delle cose più importanti per loro.
Okay.
E se non esiste il contante, ma esiste solo la banconota elettronica, beh, è uno strumento di controllo straordinario, perché tu con un click gestisci il conto di una persona.
Yeah.
E certo, è comodissimo poi, perché si aggiorna tutto velocemente, tu scannerizzi, non fai tutto col cellulare, però... noi italiani ci sentiremo sicuri con una cosa del genere totalmente, cioè è bello avere le due cose, sì, però a volte magari uno avere un po' di contante o la possibilità di avere un po' di contante fa sentire sicuri. Io non lo so, io personalmente non sarei proprio convinto di implementarlo al 100% in Italia.
Sì, sì,
vivendo in Cina, essendo l'esploratore in un mondo fantastico, osservo, ne sfrutto, diciamo, i vantaggi, e poi si vedrà, insomma.
Ho capito.
Per quel punto di vista.
Va bene. Ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutarci, visto che il tempo a nostra disposizione sta terminando.
Sì.
Consigli a qualcuno che vive in Italia, giovane o meno giovane, di trasferirsi in Cina?
Allora, io consiglio, ovviamente, quando si spera prestissimo, quando sarà possibile muoversi. Non voglio forzare nessuno, se qualcuno non si sente, non gli gira, non gli sconfinfera l'idea della Cina, però io lo consiglierei a tutti di almeno fare un viaggio in Cina di almeno un mese. viaggiando in varie zone della Cina, in modo da rendersi, perché solo così ci si può cominciare a rendere conto di che cos'è la Cina. Mm-hmm. Perché è davvero diversa da come il 99,9% dei media occidentali ne parlano. E okay. La Cina stessa è stata molto chiusa rispetto a se stessa fino a non molti decenni fa. E quindi, però, è una cultura diversa dalla nostra, potremmo dire sicuramente a prima vista aliena, però è estremamente importante, secondo me, se una persona è interessata a capire antropologicamente come funziona l'essere umano, la filosofia, la storia, le tradizioni, anche la medicina cinese, uno può considerarla utile o meno, però osservarla, provarla, cioè ci sono delle... Io conosco medici che, perché è stato ricercato il principio magari dietro ad alcune pratiche, quando prima, che magari ci sono dei principi scientificamente validi, dietro alcune pratiche magari sembravano solamente simili alla vecchia medicina medievale europea. Però no, è assolutamente una parte di storia e cultura umana interessantissima. E la Cina di oggi è assolutamente diversa da qualunque cosa ci si possa immaginare. Tra l'altro, chiudo con questo, la questione del social credit system, no? Tu ti comporti bene, il governo ti premia, tu ti comporti male, il governo ti toglie i punti, simile a quell'episodio di Black Mirror.
Sì.
Lo stanno, io l'ho visto iniziare a implementare, quindi comunque... C'è questa idea un po' mezza distopica, però è distopica per noi. Cioè, se si parla con la maggior parte dei cinesi, perché ovviamente ci sono anche quelli che dicono però io vorrei un sistema più come quello occidentale, però la maggior parte, loro si fidano, ripeto e chiudo con questo, si fidano della politica in una maniera che sono sicuri che la maggior parte, si parla di milioni di persone nel Partito Comunista, è il partito più numeroso del mondo, la maggior parte delle persone nel Partito Comunista sono persone che sono salite al potere perché credevano di fare il bene del proprio paese. E questo è quello che la maggior parte dei cinesi credono. E quindi ritengono che loro, che il governo che controlla qualunque cosa, dall'istruzione, l'economia, e anche questo sistema, realmente stia studiando un sistema per premiare, per creare la vera meritocrazia. Si parla di meritocrazia e a noi questa cosa ovviamente fa aborrire, no? Un sistema che poi in mano a un governo, ma chissà, ma il tiranno quando è in mano un sistema del genere, no? Per noi sarebbe impossibile. Per loro invece dicono così finalmente i meritevoli verranno premiati e chi non è meritevole finalmente verrà sanzionato. E su un treno, io l'ho sentito, me ne sono reso conto solo una volta mentre viaggiavo in treno qualche mese fa, la voce femminile che parla sia in inglese che in cinese, quando parlava nel momento in cui parlava in inglese, parlava del fumare, dice "Smoking on board may affect your personal credit. Thank you for your cooperation." Oh, ed in quel momento mi sono sentito in un film distopico cyberpunk.
Che figata. Cioè, da una parte che figata, dall'altra,
sì, oddio. Esatto. L'ho subito spammato a vari amici su WhatsApp. Ragazzi, che figata, distopia. Perché, ripeto, io sono il viaggiatore di un mondo totalmente diverso a me, che rispetto, ma ovviamente non... se fosse il mio paese, non... io ovviamente ritengo che i valori che abbiamo, molti valori che abbiamo in Italia, per me, siano più appetibili, però la maggior parte delle persone questo vuole. E non essendoci democrazia, bisogna dire che il governo deve fare contenta la maggior parte delle persone per mantenere l'ordine, perché sennò sarebbe, non esiste il voto, non esistono valvole di sfogo. Quindi bisogna tenere in considerazione anche questo.
Luca, ti ringrazio per la tua preziosa testimonianza.
A te, mi lascio sempre andare, perché come hai notato è una cosa che mi interessa. Se no non sarei qui.
Il tempo per noi oggi è terminato, la frase capitalista ad effetto non ve la darò. Ci risentiremo la prossima volta, anzi mi risentirete la prossima volta. Ciao,
grazie.
Dimenticavo. Dimmi cosa ne pensi all'indirizzo italianiallestero.podcast@gmail.com. Alla prossima. Dimenticavo. Dimmi cosa ne pensi all'indirizzo italianiallestero.podcast@gmail.com. Alla prossima.